Il mondo alla radio.
È possibile risparmiare energia? Che cosa si sta facendo per non sprecare le risorse del pianeta? Benvenuti dunque a questa seconda parte del Mondo alla Radio. Io sono sempre Alessandro Guarasci e in regia ci sono sempre Stefano Sparro e Patrizio Ciprari. Mi illumino di meno nella giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciati da Caterpillar e da Radio 2 nel 2005. L'edizione 2021 appunto torna oggi, venerdì 26 febbraio, ed è dedicata al salto di specie, l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. Insomma, risparmio energetico, tutela delle risorse, economia circolare sono tutti concetti collegati. E allora c'è Edo Ronchi, che è presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che afferma che bisogna portare l'attuale tasso di circolarità delle merci dall'8,6% al 17%. E allora proprio ne parliamo con Edo Ronchi. Buon pomeriggio, Ronchi.
Buon pomeriggio.
È davvero una bella sfida questa, passare dall'8,6 al 17%. Entro quando e soprattutto come?
Diciamo, sono numeri mondiali che restano comunque bassi. Lo sfondo è quello della necessità di raddoppiare il tasso di circolarità, e cioè il tasso di utilizzo delle materie prime e seconde che derivano dal riciclo in sostituzione delle materie prime, che sono solo intorno all'8% su scala mondiale. Noi in Italia siamo al 19%. Per intenderci, quindi
stiamo
l'obiettivo
bene.
È del raddoppio. Questo comporterebbe un risparmio del prelievo di materie prime vergini, quindi risparmio di impatti ambientali importanti su tutta la filiera, dal prelievo alle lavorazioni, al trasporto, e riduzione del consumo di energia e anche di emissioni di gas serra, che, come ha scritto la Commissione europea anche recentemente, per realizzare la neutralità climatica occorre cambiare il nostro modello di economia, passando da un modello lineare basato su un uso intensivo e dissipativo di materie prime e di energia ad un modello circolare basato sull'uso più razionale, più efficiente e sul risparmio delle risorse e dell'energia. Sono due sfide collegate.
E tutto questo si può fare anche per quanto riguarda l'energia che tutti i giorni noi abbiamo nelle nostre case?
Beh, questa dell'attenzione al consumo di energia rimane questione fondamentale. Dobbiamo sempre ricordare che la gran parte dell'energia che noi consumiamo, sia elettrica sia sotto forma di combustibili, è per la gran parte ancora fossile, anche se abbiamo fatto dei progressi nello sviluppo dell'elettricità da fonti rinnovabili, siamo intorno al 40%, però non dimentichiamo che il 60% viene ancora da fossili, e quindi ogni volta che usiamo combustibili fossili contribuiamo ad aggravare una crisi climatica che è veramente preoccupante.
Senta, le normative facilitano questo oppure sono, come al solito in Italia, un ostacolo?
Diciamo, in Italia dal punto di vista del consumo di energia e della quota di rinnovabili abbiamo fatto dei passi avanti. Ora si tratta però di fare un salto, perché un conto è fare dei passi avanti, un conto è arrivare alla neutralità climatica entro 30 anni. È veramente una sfida di quelle importanti, molto impegnative. E qui le normative vanno parecchio innovate. Servono per esempio molti impianti. Noi abbiamo difficoltà a fare impianti anche per il solare e per l'eolico. Abbiamo procedure troppo lunghe, tempi molto estenuanti, diciamo addirittura. E quindi per riuscire a far fronte ai fabbisogni energetici dell'Italia abbiamo bisogno di molti impianti e di aumentare il passo delle autorizzazioni e delle realizzazioni.
Benissimo, allora io la ringrazio, Edo Ronchi. Abbiamo avuto, lo ricordo, Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Buon pomeriggio, Ronchi.
Buon pomeriggio.
Allora, noi continuiamo col programma. tanti palazzi questa sera saranno spenti proprio per m'illumino di meno. L'obiettivo è dare un segnale, perché insomma si può vivere anche senza utilizzare, diciamo, oltremodo l'energia elettrica. Pensate che nel 2019 in Italia la domanda di energia elettrica ha raggiunto i 319.622 gigawatt ora, con una flessione dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Insomma, stiamo andando, diciamo, benino. Ecco, allora, tra i tanti edifici che questa sera spegneranno le luci, c'è il Quirinale, con luce spente per un'ora. E invece al Gemelli, l'ospedale Gemelli, riscaldamento degli uffici spento già dalle 12 e dalle 22 alle 24, area parcheggio al buio. Noi abbiamo sentito il direttore generale proprio del Gemelli di Roma, Marco Elefanti.
Il Gemelli, sotto un certo punto di vista, è stato un anticipatore delle azioni volte al risparmio e al contenimento dei consumi. Se addirittura all'inizio anni 2000 realizzò, penso, una delle prime centrali di cogenerazione in Italia al servizio di ospedali. Quindi da questo punto di vista è stato un antesignano. Ora come ora, pur mettendo in campo vari accorgimenti per ricercare il risparmio, sicuramente scontiamo una struttura che purtroppo è piuttosto datata. Il nostro ospedale ha più di 50 anni e in questo senso sconta certamente una serie di inerzie che in termini di risparmio che richiederebbero una rigenerazione complessiva. Ci stiamo orientando verso soluzioni di realizzazione di nuovi building, posto che rigenerarlo complessivamente sarebbe troppo impegnativo anche dal punto di vista economico, e su queste nuove realizzazioni puntiamo a ricercare davvero soluzioni molto performanti da questo punto di vista. Il primo dei centri che faremo, stiamo in collaborazione con la Fondazione Roma avviando un progetto in questi giorni, proprio sarà il nuovo centro cardiocircolatorio, quindi tutta l'area cardiocircolatoria sarà concentrata in un nuovo Heart Center che sarà concepito secondo una serie di principi di ricerca quasi forsennata del risparmio, della funzionalità intesa anche e soprattutto come ergonomia nel contenimento dei consumi energetici.
Insomma, guardate avanti.
Sì, decisamente. Dobbiamo e vogliamo orientarci su soluzioni che sotto questo punto di vista ci portino davvero a realizzare l'ospedale Energy Saving, però realizzando singole nuove strutture più che ripensando la parte storica, intervenire sulla quale sarebbe davvero molto impegnativo.
Ecco, e quanto è difficile dal punto di vista burocratico fare tutto questo?
Non è difficile tanto ricercare soluzioni di particolare compatibilità energetica quanto avviare nuove realizzazioni. Però noi, devo dire, abbiamo, essendo realtà ospedaliera, quindi realtà di interesse pubblico, abbiamo avviato alcune negli ultimi anni percorsi che passano attraverso un intervento del Provveditorato alle opere pubbliche che segue la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, generale. Noi come ospedale abbiamo questi requisiti e utilizzando questo percorso che è sotto legge dal Provveditorato alle opere, siamo riusciti a portare a casa permessi a costruire. Ovviamente il Provveditorato alle opere poi completa il percorso con una conferenza dei servizi che coinvolge ovviamente tutte le autorità preposte, compreso il Comune di Roma. Questo ci ha portato a completare iter di richiesta di autorizzazione urbanistica in tempi davvero ragionevoli, della serie 12-14 mesi.
Le priorità per, diciamo, un ambiente più sostenibile sono note: produzione di energia rinnovabile, soprattutto fotovoltaica ed eolica, anche offshore, e poi infrastrutture di rete per l'energia e la ricarica elettrica, valorizzando anche il contributo di smart grid. E poi, pensate, comunità energetiche e comunità delle energie rinnovabili. Insomma, c'è molto da fare. Noi abbiamo sentito Nicola Armaroli, che è un ricercatore del CNR, dirigente di ricerca del CNR ed esperto della transizione energetica.
Attualmente le tecnologie disponibili principali e utilizzabili potenzialmente da tutti sono due: Uno è nel settore dei trasporti l'elettrificazione e l'altro è l'elettrificazione degli impianti di riscaldamento, quindi le pompe di calore. Per quanto riguarda i trasporti, per arrivare direttamente ai numeri, un'auto termica spreca l'80% dell'input di benzina o di gasolio in calore. Se voi appoggiate una mano sul motore, dopo pochi chilometri il motore è bollente, proprio perché è molto inefficiente e spreca in calore. In un'auto elettrica la situazione è esattamente ribaltata, cioè di 100 unità di energia che vanno in una batteria, 80 arrivano direttamente alle ruote. Quindi il motore elettrico è intrinsecamente più efficiente e quindi questa è la situazione. Quindi questa è la soluzione, diciamo, numero uno per abbattere i consumi di energia primaria, perché i trasporti comunque pesano per circa il 30%.
Senta, un consiglio da dare però a tutti i cittadini a casa: che cosa fare per risparmiare energia e rendere anche più efficienti tutti gli impianti?
Ecco, sicuramente conta più abbassare di un grado il termostato di casa, piuttosto che andare a pensare a quali soluzioni particolarmente sofisticate, perché il consumo principale in casa è il riscaldamento. Poi chiaramente la sostituzione degli impianti di illuminazione progressivamente con gli impianti LED porta a un abbattimento considerevole dei consumi per l'illuminazione, che comunque rappresentano circa il 20% del consumo a casa. Ecco, l'azione principale sarebbe quella invece di elettrificare anche il riscaldamento, quindi passare alle pompe di calore, che possono essere, che scambiano con l'aria, ma ancora, quelle ancora più efficienti sono quelle geotermiche, che chiaramente sono un pochino più costose e invasive, ma è un lavoro che una volta che uno ha fatto preleva caldo e fresco dal sottosuolo per decenni sostanzialmente, senza pensarci più. Quindi questa dell'efficientamento del riscaldamento è una delle strategie proprio che l'Unione Europea si propone per raggiungere il famoso obiettivo di abbattere del 55% le emissioni di CO2 al 2030 e arrivare alla cosiddetta neutralità climatica, quindi ogni emissione di CO2 che faremo nel 2050 dovrà essere in qualche modo eliminata da altri abbattimenti, assorbimenti e tecnologie che abbiamo eventualmente sviluppato. Quindi dobbiamo correre molto in fretta verso la transizione, perché sono obiettivi importanti, e quindi, ripeto, trasporti e riscaldamento sono i settori principali in cui intervenire. Poi nella vita quotidiana di casa propria le azioni sono molteplici. La prima di tutte, lo sottolineo con forza, è che uno conosca quali sono i propri consumi, conosca esattamente quanti kilowattora consuma, quanti metri di gas consuma, in modo tale che ogni azione che fa di contenimento dei consumi poi porti anche una soddisfazione e una misurazione diretta del fatto che l'operazione ha avuto successo. Questo è un piccolo segreto che diciamo consiglio a tutti.
Senta, davvero per chiudere, se noi guardiamo una città da lontano, di sera, vediamo un'enorme palla di luce. Là si può fare qualcosa?
Sì, si può fare qualcosa. Il passaggio all'illuminazione a LED è sicuramente una delle transizioni che sono in corso nelle principali città. Queste luci che noi vediamo sono lampade al sodio, una tecnologia ormai vecchissima, quelle arancioni, no? Quelle che hanno qualità di luce molto bassa, e soprattutto sono molto sparate in alto e quindi c'è un grandissimo anche inquinamento luminoso.
Non so se lo sapete, ma il Vaticano è uno degli stati più green al mondo. Ad esempio il tetto dell'aula Paolo VI è ricoperto di pannelli solari, e un caso di efficientamento energetico è proprio la Basilica Vaticana. Allora sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
La Basilica Vaticana è all'avanguardia in fatto di risparmio energetico. Dal 25 gennaio del 2019 infatti ha una illuminazione che permette un risparmio energetico del 90%. Il progetto nella sua totalità ha numeri sorprendenti: 780 apparecchi speciali installati tra i 12 e 110 metri di altezza e perfettamente mimetizzati, circa 100.000 LED con una elevata qualità spettrale e una efficace distribuzione fotometrica, e un sistema di controllo controllo digitale della luce Osram DS, che permette l'adattamento nelle diverse occasioni e consente di effettuare riprese televisive di altissima qualità in tecnologia 4K VHD e 8K UHD. In tutto, rispetto all'ante Operam, risulta una riduzione delle apparecchiature dell'80%, ma con una quantità di luce 10 volte superiore e con un sensibile risparmio dell'energia fino al 90%. La firma è quella del colosso tedesco Hi-Tech Osram, che ha già curato in Vaticano i progetti di illuminazione della Cappella Sistina nell'ottobre 2014, di Piazza San Pietro ottobre 2016 e delle stanze di Raffaello.
Anche Acea, che dà energia a tutti i romani, spegnerà le luci dei suoi uffici a Piazzale Ostiense. Areti, l'azienda del gruppo che gestisce appunto la rete elettrica romana, da più di 10 anni sta studiando proprio nuovi modi per tenere sotto controllo l'energia che viene data appunto a tutti i cittadini e dunque evitare possibili sprechi, cosa diciamo non facile. Abbiamo con noi allora Alessandro Palazzoli, che è responsabile ingegneria e sviluppo di Areti.
Nell'ambito dei piani di sviluppo costantemente messi in atto da Areti ci sono molteplici interventi volti all'efficienza energetica. Tra questi in particolare possiamo citare tutti gli interventi di ammodernamento degli impianti dall'alta alla bassa tensione che annualmente vengono eseguiti e che prevedono l'impiego di componentistiche elettriche ad alta efficienza, quindi andando a limitare tutte le possibili dispersioni energetiche. Di grande attualità anche e rilievo c'è il processo di digitalizzazione delle reti, già avviato da alcuni anni e che sta avendo grande impulso all'attualità, intervento che consente di incrementare l'osservabilità e quindi conseguentemente la gestione delle reti con logiche innovative sempre più efficienti. È inoltre in corso un importante piano di installazione dei contatori elettronici di seconda generazione, avviato lo scorso anno, che hanno importante caratteristica di rendere più visibili e più fruibili i consumi di energia elettrica ai clienti e che quindi consentirà di innescare tutti quei comportamenti virtuosi volti appunto al risparmio energetico negli usi finali.
Le tecnologie innovative che in questo momento state sperimentando subiranno comunque un'implementazione nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
La digitalizzazione delle reti è stata avviata da tempo, ma sta avendo grande impulso sia nei volumi installati sui nostri impianti, sulle nostre reti, ma viviamo una rapidissima evoluzione anche delle tecnologie disponibili e quindi la grande sfida è anche quella di riuscire a gestire con la necessaria flessibilità e rapidità l'evoluzione della tecnologia, che sempre più nel tempo offre soluzioni innovative e in continuo miglioramento. Per cui il nostro piano di digitalizzazione in corso è caratterizzato da una ricerca continua di tutti quegli aspetti innovativi che la tecnologia nel tempo offre. Areti sta mettendo in atto tutti quegli interventi necessari a sostenere il processo di transizione energetica in corso. In questo contesto possiamo citare due ambiti dal nostro punto di vista molto importanti, che riguardano appunto la mobilità elettrica che a Roma sta prendendo sempre più piede e che vede la rete elettrica per l'alimentazione delle stazioni di ricarica appunto dei veicoli elettrici un elemento abilitante lo sviluppo della mobilità nella nostra città.
E poi ci sono le piccole aziende. D'altronde l'Italia è il paese degli 8.000 comuni. Power Energia è una cooperativa di utenti che vende appunto energia pulita alle cooperative. Allora, noi abbiamo sentito il presidente Alberto Cazzulani.
Il nostro compito è quello di riuscire a recuperare l'energia elettrica, ovviamente da fonti rinnovabili, al miglior prezzo possibile per i nostri soci. Accanto a questo abbiamo attivato anche una serie di servizi riguardanti quell'area che viene riferita alla sostenibilità, e quindi dal tema della mobilità elettrica al tema del plastic free, al tema della restituzione all'ambiente della CO2 che con la produzione di energia normalmente si sottrae. Devo dire per esempio che noi abbiamo partecipato quest'anno alla realizzazione del Bosco della Memoria di Bergamo, perché normalmente ogni anno ripiantumiamo tanti alberi quanti sono i giga di energia consumati dai nostri soci.
Ecco, è un'attività da fare difficile in Italia per via delle normative o della burocrazia?
Allora, diciamo che il mercato dell'energia fondamentalmente è uno dei mercati più opachi che ci possano essere, quindi assolutamente sì. La nostra è una realtà che oramai ha raggiunto i 15 anni di vita, quindi abbiamo un nostro, diciamo una nostra capacità di stare all'interno del mercato, ma il mercato è particolarmente opaco. Vuoi per le voci che compongono il costo delle bollette di energia elettrica piuttosto che di gas, vuoi per la moltiplicazione delle authority che intervengono nei diversi processi della costruzione del prezzo e della vendita all'utente finale.
Ecco, da dove nasce la vostra energia e soprattutto questo è sinonimo di risparmio energetico?
Allora, la nostra energia nasce ovviamente dall'energia idroelettrica piuttosto che dal fotovoltaico. Abbiamo anche esperienze cooperative dove la sostenibilità è stata spinta alle estreme conseguenze, quindi casi virtuosissimi. Ho in mente per esempio la cooperativa Caviro che ha una produzione nella quale nulla dell'elemento della produzione del vino viene sostanzialmente sprecato e tutto viene riutilizzato sino addirittura al biogas sul quale Caviro appunto ha lavorato. Diciamo che è una realtà da costruirsi nel tempo, è una realtà complicata e gli strumenti che Confcooperative offre anche attraverso Power Energia, che è una società di sistema, gli strumenti che offre alle proprie aziende sono strumenti di accompagnamento delle nostre imprese e delle nostre cooperative in questo processo che riteniamo possa davvero dare una prospettiva diversa al nostro vivere e al nostro vivere sul pianeta. Il vero tema è non seguire esclusivamente le mode, ma capire che la sostenibilità passa attraverso quello che si usa, un nuovo paradigma di vita e di pensiero. Ecco, quindi non è solo l'innamorarsi dell'auto elettrica, perché se ci innamoriamo dell'auto elettrica ma non seguiamo per esempio la raccolta differenziata nei nostri consumi o lo spreco alimentare, è chiaro che non rientriamo nel tema della sostenibilità. È una radicalità che deve partire da un cambio davvero paradigmatico di quello che è il nostro modo di vivere.
Un cambio davvero paradigmatico di quello che è il nostro modo di vivere, dunque un cambio a 180 gradi. Allora si chiude qua questa parte, seconda parte del Mondo alla Radio dedicata a Mi Illumino di Meno, la giornata di risparmio energetico e degli stili di vita lanciata da Caterpillar e Radio 2. Insomma, ricordiamoci di utilizzare sempre al meglio le nostre risorse, il nostro ambiente, questo è fondamentale se vogliamo sempre diciamo un pianeta sempre più vivibile. Io vi chiudo con un monito che vale per voi ma vale che soprattutto per me: ricordiamoci di spegnere la luce quando non la utilizziamo. Bene, buon pomeriggio a tutti e buon ascolto con il resto dei programmi di Radio Vaticana.